please visit Italy, the best country in the world in terms of culture, landscapes, art, history, cities.
24 mattino.
You spend so much time waiting.
Come vedete, tutti e tutti non hanno un rapporto eccellente con la lingua inglese.
A genius.
Viviamo in un ambiente fortemente antropizzato e quando un ambiente è fortemente antropizzato, purtroppo certi animali vanno abbattuti perché è nostra responsabilità, non c'è la natura che ci arriva, dobbiamo farlo noi.
A me va bene che Elon Musk intervenga sulla giustizia italiana, mi va bene che Soros intervenga sugli immigrati, a me va bene tutto. Ma allora a questo punto, perché non ci pagano il debito pubblico delle regioni, delle nazioni, dei comuni? E poi possono dire quello che vogliono, ne hanno diritto, però chiediamo in cambio qualcosa, mi sembra giusto, no?
Fatti i cervi, mandiamoli in Albania.
Mi sembra una buona idea, con la nave Libra. Pensa, i poveri uomini della nave Libra in 80 di equipaggio con 495 ungulati sulla nave. Le 7:21 minuti di mercoledì 13 novembre, care ascoltatrici e cari ascoltatori, questa è la seconda parte di 24 mattino, quella dedicata alla rassegna stampa. Al microfono sempre Simone Spezia, Carmelo Lauricella in regia, Giorgio De Luca in assistenza in redazione. No, sì, che dico, Marco Santoro, ragazzi. Sì, però, diciamo, è la redazione, la meravigliosa redazione di 24 mattino, della quale fa parte anche Giorgio De Luca, oltre che il povero Marco Santoro, povero perché è stato misconosciuto questa mattina, e Alessandro Marco Tulli, Valentina Pigliautile e Margherita Ina. Perdona Marco, è che non hanno messo i vetri antiriflesso, quindi poi ogni tanto uno...
Quindi sono un umano e per cui le cose succedono.
Le aperture dei giornali di oggi, la falsa partenza di Transizione 2.0, gli incentivi che mettono insieme la transizione ecologica, soprattutto la transizione ecologica ma anche quella tecnologica, quelli varati dal governo a valere su soldi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, vabbè, si è messi benino, lo scrive Carmine Fotina sul Sole 24 Ore ed è l'apertura, sono stati prenotati solo 99 milioni su 6,23 miliardi e questo perché le procedure burocratiche, che qua non è chiaro, vengono sempre citate procedure burocratiche richieste dall'Europa, non so se questa sia la voce governativa o sia un dato di realtà, comunque le procedure burocratiche richieste dall'Europa sono troppo complicate. Ricordiamo anche che l'attuativo di Transizione 5.0 è arrivato molto tardi, quindi ci sono anche delle responsabilità all'interno del Ministero che su questo fronte andrebbero valutate. La grande fotonotizia del Sole 24 Ore è dedicata a un tema sul quale arriveremo presto. Shell sconfigge gli ambientalisti, non dovrà tagliare del 45% le emissioni. Una sentenza della Corte d'Appello dell'AIA. Ci arriveremo. Il Fatto Quotidiano apre su un'altra banda di spioni, la Guardia di Finanza, che intercetta la Guardia di Finanza. Ed è una storia che promette di essere molto più ampia di quello che trovate nel titolo, perché sono indagati per accessi abusivi informatici e telematici i capi di GR Sistemi, che è un'azienda che si occupa di intercettazioni per la Procura di Milano e per altre procure. Ed è indagato anche il neo capo del GICO di Napoli. È un'inchiesta grossa e ancora una volta testimonia i grandi buchi che ci sono nei sistemi di dati. Sembra testimoniare, naturalmente poi tutto andrà provato, lo sappiamo perfettamente, sembra testimoniare i grandi buchi che ci sono nelle banche dati italiane. Allarme, rivolta sociale, gli amici di Hamas in piazza con la CGIL, il titolo del giornale. I propal si preparano a manifestare insieme al sindacato, slogan in arabo. E poi Elon Musk. Albania, Musk in soccorso di Meloni, l'internazionale nera contro i giudici, è il titolo di domani. Musk, giudici italiani da cacciare, la verità. Poi chi? Marziani rossi contro Musk, è invece il titolo di Libero. Rossi, neri, stiamo a questa cosa qua. Il leader mascherato, è il titolo del Riformista. Musk incita la destra italiana al colpo di Stato, Salvini ha ragione. Salvini che dice ha ragione, tra virgolette, è citato, è l'apertura dell'Unità. Migranti, Musk attacca i giudici, più freddamente il Messaggero. Migranti, bufera Musk sui giudici, è il titolo della Stampa. Musk contro i giudici italiani, Corriere della Sera. Musk contro i giudici, La Repubblica. Migranti, ci mancava solo Musk, è il titolo del Dubbio. Il tempo ancora sulla questione dei migranti e dei giudici, caccia la talpa dopo lo scoop del Tempo, caos fra toghe, invece di censurare i giudici cercano la fonte delle mail pubblicate dal Tempo nei giorni scorsi. Europa, rinvio soffitto, Meloni attacca il PD, è il titolo del Quotidiano Nazionale. Divertente il gioco di parole del Manifesto, poveri ma bellici, si parla dell'Europa e delle nomine europee. Ma iniziamo proprio da questa banda di spioni, così la chiama il Fatto Quotidiano, scoperta da una nuova inchiesta a Catania. Ci sono degli indagati. L'amministratore delegato della GR Sistemi, colosso che fornisce servizi di intercettazione a molte procure italiane, indagato a Catania per concorso in accesso abusivo a un sistema informatico. Nel fascicolo c'è anche un ufficiale della Guardia di Finanza, Dario Bordi, recentemente nominato a capo del GICO di Napoli. E poi indagato anche quell'uomo che è stato per anni responsabile di questa azienda, la GR Sistemi a Siracusa. Si chiama il signor Malfa, il signor Salvatore Malfa. Malfa, su richiesta del finanziere, aveva installato i suoi apparati negli uffici della compagnia della Guardia di Finanza di Siracusa, della quale lui stesso, appunto lo stesso Bordi, era capo. Questo secondo quello che ritengono di aver trovato i magistrati. Lo ripetiamo ancora una volta. C'è anche un sostituto commissario in servizio presso la sezione di polizia giudiziaria della procura di Siracusa, che in concorso con Malfa, si chiama Giuseppe Giriberto, scrive l'accusa, asserviva stabilmente la propria funzione agli interessi privati del concorrente in cambio della reciproca soddisfazione delle richieste. Si parla di 50. La mole di procedimenti incardinati presso la procura di Siracusa e bucati senza alcun titolo è di 51 fascicoli complessivamente. Le indagini sono, se non vado errato, per 32 capi di imputazione. Vedremo, perché l'impressione è che da questa vicenda emergerà ancora qualcos'altro. Nel frattempo, guardate, parleremo molto di giustizia, ma in realtà parlando di argomenti molto diversi, nell'arco di questa rassegna stampa di oggi. Però fatemi iniziare dalla consueta grandissima capacità italiana, che c'è sotto tanti aspetti, ci si gioca, la grandissima capacità amministrativa italiana che troviamo in un piccolo trafiletto firmato da Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera, pagina 21. L'app ministeriale per il processo penale telematico è fallita, ha fallito un'altra volta, per il secondo anno consecutivo. Non riusciamo a farla, evidentemente. Fallisce per il secondo anno consecutivo il Ministero della Giustizia nel predisporre l'applicativo che dal 1 gennaio 2025, dopo la proroga in extremis nel 2024, dovrebbe attuare l'obbligatorietà, che esiste per legge dal 2023, del telematico per tutto il processo penale. Il 5 novembre il dicastero di Carlo Nordio è stato messo dal CSM di fronte agli esiti concreti. Dopo alcuni minuti di utilizzo il sistema collassa e perde il documento sin lì formato. Nell'app mancano convalide di arresti, decreti penali, patteggiamenti. Il PM scrive un atto, ma l'esistenza è subordinata alla validazione di un utente che si chiama segreteria. Banalmente, non funziona. Diciamo, non sappiamo alla luce di queste inchieste sui dossieraggi se sia meglio o peggio, no? Che il processo penale telematico rimanga fisico e rimanga nei faldoni, però fatto sta che c'è un obbligo di legge e non riusciamo a rispettarlo perché non si riesce a fare un'applicazione decente, che è abbastanza curioso. Molta giustizia oggi, dicevo, però di vario genere. Non partiamo da Musk. E partiamo, direi, da questa decisione della Shell, o meglio, questa decisione della Corte d'Appello dell'AIA, che trovate sulle pagine del Sole 24 Ore. Siamo a pagina 16, il Sole l'ha giustamente richiamata in prima perché è una sentenza molto importante che soprattutto mette a rischio apre delle perplessità su tutti i procedimenti intentati dalle associazioni ambientaliste nei confronti delle compagnie petrolifere o delle aziende di settore. Shell, lo scrive Michele Pignatelli, non dovrà ridurre le emissioni di anidride carbonica del 45% entro il 2030 rispetto al 2019, come un tribunale olandese le aveva intimato di fare. La multinazionale britannica ha vinto l'appello presentato dopo la sentenza del 2021, contro cui avevano fatto ricorso anche gli attivisti del clima. Addebitavano all'azienda gli scarsi sforzi compiuti per ridurre le emissioni. Le motivazioni mi paiono interessanti. 1. Al momento non c'è sufficiente consenso tra i climatologi su una percentuale specifica, ci mancherebbe altro, sulla percentuale specifica di riduzioni delle emissioni a cui una singola azienda dovrebbe attenersi. A dire, è una questione di politiche, non è una questione di singole aziende. 2. Dunque, nei fatti le motivazioni, l'indicazione di una soglia specifica e il fatto che sia stata imposta soltanto a Shell, tanto più che, scrive il giudice, mi sembra un ragionamento abbastanza razionale, la compagnia energetica potrebbe adempiere agli obblighi imposti smettendo di mettere in commercio i combustibili che acquista da terzi. Altre compagnie subentrerebbero in questo commercio, quindi tu fai ridurre le emissioni alla Shell, ma poi ti ritrovi con altre aziende che emettono a loro volta quello che Shell non emette più. Peraltro l'anno scorso le emissioni della multinazionale britannica sono state del 30% più basse del 2016, la compagnia prevede di investire 10-15 miliardi di dollari tra il 23 e il 25 in energia a basse emissioni di CO2, tuttavia a marzo ha abbassato i suoi target di riduzione delle emissioni sulla cosiddetta intensità netta di CO2. Sempre il rapporto ai livelli del 2016. Mi sembra un punto interessante. Sulla stessa pagina trovate il pezzo di Marco Valzani a New York che racconta come Donald Trump stia scegliendo il deputato di New York Lee Zeldin, che è quello che viene definito un negazionista del clima, come guida dell'agenzia ambientale americana EPA. In tutto ciò, in queste ore si svolge il vertice, la COP29, che è il vertice internazionale sul clima, con una serie di elementi quantomeno curiosi. Il primo è il paese che ospita l'evento, già lo dicevamo prima, Ilham Aliyev, ne scrive Gaia Cesare a pagina 14 del giornale, il leader dell'Azerbaigian, che ha difeso l'aumento di produzione di combustibili fossili del suo paese, il tutto, cioè è il paese ospitante che è un paese gasiero e petrolifero, e il leader nel discorso di apertura dice così: gas e petrolio sono un dono di Dio, sono risorse naturali, i paesi non dovrebbero essere incolpati di avere queste risorse e di fornirle ai mercati, perché i mercati ne hanno bisogno. E poi l'attacco ai fake news media degli Stati Uniti, il principale produttore mondiale di combustibili fossili, farebbero meglio a guardarsi allo specchio, ha commentato il leader azero. Qua c'è una certa consonanza in realtà con Donald Trump. In una COP29 che, come già diciamo ieri, si sta trasformando in quello
Oddio, forse un po' brutale il titolo del pezzo di Libero che trovate all'interno del quale c'è il pezzo di Claudio Smetti. Dice che è un circo. Però è vero che la presenza dei talebani, l'assenza di un sacco di leader mondiali, Erdogan, lo racconta Osmetti, che accusa Israele di disastro ambientale per l'utilizzo, diciamo, di armi, carri armati e simili a Gaza. Il presidente bielorusso, il dittatore Alexander Lukashenko, dice che i responsabili dei cambiamenti climatici sono assenti, cita Macron, cita Biden, cita Scholz e cita Silva, non cita Vladimir Putin. Diciamo, la Russia è un'economia gasiero-petrolifera, quindi è curioso. Ce n'è altro ancora, e ritorniamo sulla magistratura, ma dopo la pausa.
24 mattino.
Lo dico con un velo di tristezza, ma penso che ormai sia chiaro che a nessuno dei grandi leader freghi qualcosa dell'ambiente. Ormai è abbastanza palese la cosa. E quindi dobbiamo solamente guardare, aspettare, guardando dalla finestra quello che succederà. Brutto da dire,
Posto che naturalmente questa riunione di Baku, come fa notare Yuri in un messaggio, tra Aliyev, Lukashenko, i talebani, sembra una riunione dei cattivi della Marvel praticamente. Va bene, allora, ancora giustizia, ma collegata ad altre cose o forse alle stesse, in questo caso ancora una volta all'ambiente. Ne dà notizia più estensivamente di tutti il quotidiano La Verità, vi do solo un accenno. Si parla del sito di Priolo in Sicilia, un'area industriale a pochi chilometri da Siracusa, che era stata interessata a una difficile cessione perché era di proprietà russa, poi è arrivata la guerra in Ucraina, eccetera, eccetera. La proprietà russa era stata congelata. È una zona da bonificare, da rimettere a posto. E c'è una battaglia sostanzialmente in corso tra il governo, che ha varato dei decreti per far sì che quell'area potesse essere bonificata e potesse uscire dall'essere sotto sequestro, destini non dissimili da quelli dell'Ilva, e la magistratura invece, che sta continuando sostanzialmente a insistere sul fatto che quell'area deve essere fermata. L'ho semplificata all'estremo, ne scrive Claudio Antonelli, vi do solo il titolo come segnalazione: ci sono 10.000 persone a rischio cassa integrazione a causa delle decisioni attuali dei magistrati, che hanno bloccato di nuovo i depuratori del sito di Priolo e hanno deciso di rivolgersi alla Corte Costituzionale contro il decreto del governo che fa ripartire l'attività. Visti i temi, rischi di attesa per la Corte Costituzionale, è chiaro che ci sono problemi e rischi anche per chi ci lavora, evidentemente. E a proposito di consulta, mi pare destinato a far discutere, andando sulle cronache locali, ma nemmeno troppo, in giorni delicati come questi, la decisione che trovate sulla Nazione, sul quotidiano nazionale a pagina 8, di un giudice di rimandare alla consulta una parte della legge, delle leggi firmate dalla ministra Cartabia. Quale parte? Una parte che riguarda la violenza contro le donne. E cosa esattamente? Succede questo, racconta Pietro Mecarozzi da Firenze. Un giovane di 19 anni, puntando un cacciavite a una ragazza di 17 conosciuta in discoteca, la porta dietro un'impalcatura in centro, lei ubriaca tra l'altro e minorenne, ripeto 17 anni quindi minorenne, e la violenta. Notte da incubo e tutto quello che sappiamo nel dolore della ragazza. Cosa succede? Che primo grado le indagini si trasformano in un processo, il processo è una sentenza di primo grado, accusa di violenza sessuale, aggravante di aver commesso il fatto con l'uso delle armi nei confronti di una minorenne, per di più sotto gli effetti dell'alcol. Il giovane viene condannato con rito abbreviato a 4 anni.
illegale chiede l'applicazione di una pena sostitutiva al carcere. Ma cosa succede? Che in casi di questo genere, in casi di violenza sessuale, non ci può essere la pena sostitutiva al carcere. Lo prevede espressamente la legge Cartabia. Articolo 59. Cosa decide di fare la GUP Angela Fantechi? Di ricorrere alla Corte Costituzionale. Dice: arrivato in Italia come minore non accompagnato, ha imparato la lingua italiana, dopo un percorso formativo è stato assunto come apprendista elettricista, ha tenuto un comportamento corretto durante il processo. E tutto non è avvenuto in contesti di criminalità organizzata, ma in contesto di dinamiche, qua è curiosa la frase, che caratterizzano, dico curiosa per non dire altro, che caratterizzano i reati sessuali commessi da giovanissimi. L'esecuzione della pena ai domiciliari consentirebbe all'imputato di proseguire nella sua attività lavorativa e di seguire un percorso che gli consenta di rivalutare il senso critico, le modalità di relazione sessuale, mentre il regime penitenziario comporterebbe effetti desocializzanti gravi. Mi sembra, diciamo, quantomeno destinata a far discutere questa scelta di ricorrere alla Corte Costituzionale da parte della GUP di Firenze. Nel frattempo, e sempre sulla giustizia, vi abbiamo raccontato in più di un'occasione dell'ondata di inchieste che sta travolgendo i reparti, il settore dell'urbanistica di Milano a causa di una serie di progetti urbanistici ai quali si è dato il via libera con delle autorizzazioni che i magistrati ritengono scorrette, o meglio che sia stato utilizzato uno strumento sbagliato. Ci sono parecchi indagati. Cosa succede adesso? Lo raccontano le cronache locali dei giornali, che per le inchieste dei PM c'è una sorta di serrata nel settore urbanistica del comune. Stop agli appuntamenti, si procederà solamente per atti formali. Quindi, se, per dire, l'architetto che vuole un chiarimento anche dall'addetto del settore urbanistica non potrà più parlarci, cioè non ci sarà più relazione tra gli uffici, i professionisti o i costruttori e via dicendo, solo carta in sostanza. Vedremo cosa succederà. E poi c'è tutta la questione migranti, ma ne parliamo dopo la pausa.
24 mattino.
Ora, lasciate un attimo da parte Elon Musk, anche se troverete molte cose interessanti sui giornali. Direi che forse il pezzo più interessante su tutto quanto è il pezzo di Mario Aiello che trovate a pagina 5 del Messaggero. Il titolo è così: Elon diventa il leader del sovranismo globale, cioè chi si aspettava per l'imprenditore un ruolo dietro le quinte si deve già ricredere. L'intervento che ha fatto in merito ai giudici italiani ne è la testimonianza. Forse servirebbero letture un po' più così, un po' più approfondite, che dichiarazioni pro o contro. E andiamo invece sull'Albania, dove racconta Rinaldo Frignani in un retroscena sul Corriere della Sera, che però pare piuttosto solido. Siamo a pagina 3, sapete, tendiamo a diffidare di retroscena, ma qua c'è un certo grado di solidità, anche perché il punto è probabile. Rischi di danno erariale, ora il governo rallenta sull'Albania, cioè l'idea è finalmente di attendere il pronunciamento della Corte di Giustizia europea sul ricorso dei giudici. Già dopo il primo viaggio i deputati di Alleanza Verdi Sinistra e Movimento 5 Stelle avevano presentato un esposto chiedendo alla Corte dei Conti di analizzare i costi dell'operazione, scrive Frignani. I documenti ufficiali parlano di 134 milioni l'anno per il mantenimento delle strutture, che arrivano dunque a 670 milioni in 5 anni. Costi che, questa è la linea del Viminale, sono nettamente inferiori al 1,7 miliardi spesi per la prima accoglienza straordinaria. Però il denaro è un denaro di cui i giudici contabili potrebbero chiedere giustificazione, anche tenendo conto dell'impiego di circa 300 uomini delle forze dell'ordine italiane nelle strutture in Albania. Dunque, il governo in attesa, nel frattempo se ne vanno, a quanto pare e a quanto racconta a pagina 8 da Shenzhen in Albania Davide Carlucci, se ne vanno i primi 50 agenti. Tecnicamente la chiamano rimodulazione, una riduzione significativa del contingente presente in Albania, che a regime doveva essere di 295 unità e che invece non ha mai superato le 220 presenze tra poliziotti, carabinieri, finanzieri e agenti di polizia penitenziaria. Segue racconto affascinante della vita degli agenti all'interno dell'albergo nel quale
risiedono là in Albania e di quello che succede intorno al centro, compreso le lamentele di un operatore turistico della zona, che è un militante però dell'opposizione, che dice la maggioranza politica locale elencava i vantaggi economici che sarebbero arrivati nella zona, e parliamo di Albania in questo caso, si sperava che gli affitti delle nostre case salissero, invece tutti sono stati sistemati negli alberghi di un unico proprietario vicino al governo di Edi Rama. Mentre alcuni poliziotti intervistati anonimamente lamentano che è salita l'inflazione da quando sono arrivati là, perché hanno più soldi, quindi i supermercati li fanno pagare, appena lo vedono lo fanno pagare di più. Classiche trappole, sono partite le trappole per turisti, per i poliziotti che si trovano là. Ancora questione di giustizia, questa volta però amministrativa e collegata ancora una volta a questioni ambientali e non solo, e di sicurezza, perché il TAR ha bocciato il ricorso arrivato alcuni mesi fa di due tassisti contro il provvedimento che prevede i 30 all'ora in città a Bologna. Dunque restano, almeno secondo il TAR, e se non si farà ricorso al Consiglio di Stato. Lo scrive Il Resto del Carlino nella sua edizione bolognese, ne scrive Paolo Rosato, tra l'altro, che parte con una battuta: niente da fare, la città a 30 all'ora, dove nessuno va a 30 all'ora, resiste. Il TAR ha bocciato il ricorso avviato mesi or sono, perché secondo i giudici amministrativi non è configurabile una lesione del diritto alla libertà di circolazione. Questo perché i provvedimenti non colpiscono il bene tutelato dalla Costituzione, in quanto non pongono limiti alla possibilità di muoversi, risiedere e lavorare liberamente sul territorio, ma dettano esclusivamente delle regole tecniche per garantire l'ordinata circolazione e l'incolumità pubblica. Ed è mancata, secondo il TAR, la dimostrazione da parte dei due tassisti, il ricorso tra l'altro è supportato dal Ministero dei Trasporti, è la mancata dimostrazione di una lesione effettiva attuale agli interessi economici e di un danno concreto all'attività imprenditoriale dei tassisti. Dice Rosato che però la documentazione presentata dai tassisti era consistente. A proposito della nostra vita in città, della nostra vita nelle città, a Firenze la sindaca sta pensando di vietare le key box. Che cosa sono? Sono quelle, lo sapete, quei lucchetti, quei lucchettoni nei quali vengono messe le chiavi dei bed and breakfast, dove il proprietario del bed and breakfast o che affitta la casa ti dice: fai questa combinazione, prendi le chiavi ed entri in questo modo. Il comune ha varato la manovra in 10 punti per rendere aperte e vivibile la città, e limite ai veicoli atipici, interdizione per golf car e rickshaw, divieto di utilizzo di amplificatori altoparlanti per le guide turistiche, implementazione dei controlli sui servizi turistici, la battaglia delle città e la battaglia dei cittadini contro il rumore e la cosiddetta movida. Con questo chiudiamo pagina 46 del Sole 24 Ore, un pezzo di Luca Bridi e Annalita D'Ambrosio che racconta di un solco che in realtà era già stato tracciato, se non vado errato, con una sentenza a Torino. Il Tribunale di Pescara ha condannato il comune a risarcire le famiglie dei residenti in centro riunite in un comitato per un totale di 450.000 euro per il periodo tra il 2016 e il 2021. Il giudice aveva definito insufficienti i provvedimenti adottati dal comune per la riduzione del rumore, provvedimenti che avevano in alcuni casi persino aggravato la situazione. La documentazione dimostrava che i provvedimenti adottati dal comune per la riduzione del rumore erano stati del tutto insufficienti. Visto che parliamo di vita in città, vita in condominio, fatemi citare una piccola cosa, visto che il pezzo è firmato da Annalita D'Ambrosio. È appena uscito, cioè da poco lo trovate online, un podcast realizzato dalla nostra Annalita D'Ambrosio, scritto e fatto dalla nostra Annalita D'Ambrosio sulle questioni condominiali. Si chiama Gentili Condomini e ve lo suggerisco perché è un amore, in tutta sincerità. Non è un podcast nel quale si fa la solita questione normativa, ti spiego nel dettaglio come funzionano le regole di condominio, ma un podcast recitato, forse vi potrà anche essere utile, chissà. Il GR a dopo.